Buonasera a tutti, ci troviamo al quinto incontro del nostro corso su Luca. Intanto do notizia per chi non avesse ancora guardato la mail che abbiamo già messo scaricabile in MP3 tutte le conferenze passate fino a martedì scorso. Quindi ci sono tutte, andate sul solito sito, in alto a destra c'è scritto corsi biblici in MP3, c'è tutto l'elenco, vi scaricate quello che volete, c'è sia lo schema cartaceo, sia la relazione, così come la sentite, vedete tutte le volte, cerchiamo di ricordarci. Ci sono anche tutti i nostri corsi biblici passati, perlomeno degli ultimi 2 anni, quindi c'è una roba, potete sentire parola di Dio dalle 0 alle 24, ecco, e togliermi il gusto.
Qual è il nome del sito?
Il sito è www.gmg.org. Ma scritto lungo. Genova Imola Empoli, Milano Empoli, Genova Imola.org. Se volete, qui c'è l'elenco dei corsi che teniamo, non ci sono tutti, sono meno, perché adesso sul sito trovate anche questo aggiornato. Al fondo c'è il sito, per chi lo volesse ricordatevi di prenderlo, così come chi volesse essere messo nella mail list, qui c'è il foglio per scriversi, così io vi mando poi a casa. Oggi parleremo di un'altra Pentecoste, sarà la Pentecoste sui pagani, e allora di nuovo chiediamo lo Spirito Santo, dicendo insieme con amore e con fede: vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Spirito Santo, tu metti l'amore di Dio nei nostri cuori, infiamma tutta la nostra vita del fuoco del tuo amore, quel fuoco che Gesù desiderò tanto vedere bruciare. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, tu ci concedi di servire Dio in novità di vita. Togli il velo dai nostri cuori quando leggiamo la parola del Signore, affinché possiamo scoprire in essa il volto di Cristo. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, tu cancelli dal nostro cuore il timore. Attesta in noi che siamo figli di Dio. Liberaci dallo spirito di schiavitù, ponendo nella nostra bocca il grido Abba, Padre. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, tu vieni in aiuto della nostra debolezza. Intercedi in noi che non sappiamo come pregare. Insegna ai nostri cuori la preghiera gradita al Padre. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, tu santifichi tutti i pagani e gli rendi un'offerta gradita a Dio. Fa di noi degli apostoli del tuo Evangelo e dei ministri di Gesù Cristo presso tutti gli uomini. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, tu fai di noi dei templi santi. Donaci di glorificare Dio nei nostri corpi e di non contristare la sua presenza in noi. Vieni Spirito Santo. Spirito Santo, è grazie a te che noi possiamo dire che Gesù è Signore. Facci vivere nella santità e rendici capaci di esprimere visibilmente la Signoria di Cristo sulle nostre vite. Vieni Spirito Santo. Siamo arrivati a un capitolo fondamentale dello svolgimento degli Atti, che fa un po' da cerniera tra la prima epoca della Chiesa di Gerusalemme, dominata dalla figura di Pietro, e la seconda, quella invece delle chiese fuori di Gerusalemme, le chiese fuori della Palestina, che sarà dominata dalla figura di Paolo. Epoca di grande importanza perché mostra il passaggio dai giudei ai pagani e nello stesso tempo la continuità che permane tra i due gruppi. La narrazione di questo capitolo 10, che vi prego di aprire, è ricca di particolari, con numerose ripetizioni, vedremo, che ne sottolineano l'importanza. Dividiamo il brano così: la visione di Cornelio, i primi 8 versetti, la visione di Pietro, dal 9 al 16, Pietro si reca da Cornelio, dal 17 al 33, il discorso di Pietro, che va dal 34 al 43, e poi l'effusione dello Spirito sui pagani, dal 44 al 48. Il capitolo 11 sarà invece dedicato alla giustificazione di Pietro della sua condotta. presenza del centurione pagano Cornelio da parte di Pietro si trova in quella sezione degli Atti, la seconda, che abbiamo visto iniziare con la persecuzione di Stefano, che provoca una prima diaspora, una prima diffusione dei credenti fuori di Gerusalemme, con un'intensa attività in Samaria. In questo brano noi abbiamo due grandi protagonisti. Cornelio. Cornelio, noi sappiamo, è un centurione, cioè comandante di 100 persone. Fa parte della coorte italica. La coorte era formata da 4-6 centurie, quindi arrivavano a comandare 600 uomini. Cornelio è il primo convertito italiano, possiamo dire, perché era là in missione da parte dei romani, ma Cornelio è un nome di origine italiana o addirittura romana, discendente della gens Cornelia, liberata francandosi verso l'80 avanti Cristo da Lucio Cornelio Silla. Ecco perché è una gens che ha una lunga tradizione di libertà. È un soldato. Noi vediamo che in genere Luca ha simpatia per i militari. Vedremo dopo il tribuno Lisia, vedremo i suoi funzionari che si schierano dalla parte di Paolo, che si schierano dalla parte della nascente fede cristiana. La sua storia va vissuta nella filigrana, nel parallelismo, come un'altra storia di centurione che Luca ci ha raccontato. Se vi ricordate, nel Vangelo avevamo l'episodio del centurione di Cafarnao, in Luca 7, che, come questo centurione, era un timorato di Dio, beneficava i giudei, inviava dei messi a Gesù, era un uomo in profonda ricerca e la sua fede viene elogiata dal Signore come modello della fede dei credenti. Qui abbiamo un altro protagonista, che è Pietro, che viene raffigurato sotto la specie di un nuovo Elia. Se vi ricordate, Enrico la volta scorsa ha finito nel raccontarci due miracoli di Pietro che quasi quasi lo fanno accostare alla figura del grande profeta. Qui abbiamo di nuovo un annunciatore, un grande annunciatore. Pietro è visto davvero come un grande evangelizzatore. Abbiamo alcune caratteristiche in questo brano. Prima di tutto vedremo continuamente un alternarsi dell'azione dall'alto a cui c'è una risposta dal basso, un'azione dal cielo a cui c'è una risposta dalla terra. Vedremo che c'è un dialogo continuo tra cielo e terra con una serie di visioni e incontri terrestri che si accompagnano. Vedremo che in tutto questo brano c'è sicuramente una regia celeste, è Dio che guida la storia. Pietro lo afferma due volte, al capitolo 10, versetto 34-43, al capitolo 11, versetti 3-17. Tutto quello che avviene è perché è Dio che fa, perché è Dio che prende l'iniziativa, perché è Dio che guida. Non sono i nostri sforzi umani, neanche apostolici, neanche evangelizzativi, catechistici, che migliorano la situazione. È Dio stesso, sempre, che prende l'iniziativa. Paolo Luca usa in questi brani la tecnica del replay, la moviola, cioè noi vedremo che la stessa azione o viene raccontata più volte o si ripete, una volta vissuta da Cornelio, una volta vissuta da Pietro, una volta vissuta da quelli che sono con Cornelio, una volta vissuta da quelli che sono con Pietro. Questo perché si vuole sottolineare l'importanza fondamentale di questo brano, che è addirittura il brano più lungo degli Atti. Sono 66 versetti. Se pensate che per il racconto della Pentecoste ce la cavavamo con 41 versetti e per il racconto della conversione di San Paolo ce la caveremo con 58, qui vedete ci sono addirittura 66 versetti dedicati al tema. Perché è così importante? Perché qui apparentemente si parla di un problema che c'era nella prima comunità. In realtà si sta facendo un discorso teologico di un'importanza stratosferica. Qual è il problema apparente? Il problema apparente era questo. Potevano i cristiani mangiare alle mense dei pagani? Potevano i convertiti al cristianesimo dal paganesimo avere mensa comune con i convertiti dall'ebraismo? Questo era un problema fortissimo, perché voi sapete, per gli ebrei non era consentito mangiare con un pagano, perché si pensava di contrarne l'impurità. Ma in realtà il problema non è soltanto un problema, diciamo così, di etica intracomunitaria. Il problema è molto più grande. Addirittura qualcuno ha detto che probabilmente nel pensiero lucano iniziale questo brano doveva essere messo immediatamente prima del capitolo 15, quello che ci parla del primo concilio di Gerusalemme, quel famoso concilio di Gerusalemme che ha in sé una tematica che è una tematica fondamentale, cioè Gesù è venuto per salvare le pecore disperse della casa di Israele, come aveva detto lui, o è venuto per tutti gli uomini? E secondo, se è venuto per tutti gli uomini, tutti gli uomini che provengono dal paganesimo otterranno la salvezza in Cristo, inserendosi nella tradizione anche rituale, circoncisione, norme sull'impurità del popolo eletto, oppure questa salvezza viene in Cristo indipendentemente dalle opere? Guardate che questo era un problema davvero drammatico, perché gli ebrei avevano un'autocomprensione di essere il popolo eletto, cioè il popolo dei salvati, e quindi a malapena sopportavano che qualche pagano si inserisse diventando proselito, dopo quattro generazioni di proselitismo diventava ebreo, dopo quattro generazioni di proselitismo, ma l'idea era che solo nella stirpe di Abramo ci fosse la salvezza. E d'altra parte Gesù storico ha dato sempre questa impressione. Tutte le volte che gli arrivano i pagani lui risponde sempre: non sono venuto per voi, sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele, punto. Gesù aveva un'autocomprensione di essere innanzitutto il Messia di Israele. Se proprio vogliamo allargare le vedute, diciamo che Gesù aveva l'idea che dopo di lui il regno andava annunciato a tutte le genti, ma Gesù si limita sempre, per compiere le profezie antiche, per rispettare la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, si limita ad essere il Messia di Israele. Soltanto alla sua morte dirà: andate in tutto il mondo, annunciate a tutte le nazioni, predicate a tutte le nazioni. Sì, durante la sua vita fa anche qualche miracolo a qualche pagano, il funzionario regio, la donna sirofenicia, eccetera, ma sono miracoli quasi occasionali, di cui Gesù si serve soprattutto per redarguire Israele, che non aveva una fede tale quale egli riscontrava a volte tra i pagani. Però la missione di Gesù è sicuramente una missione di essere il Messia di Israele, di dare una risposta alle attese messianiche di Israele. Gesù ha la coscienza che di essere stato mandato sulla terra per Israele. Ovviamente nella sua missione terrena, ma la sua dimensione salvifica è sicuramente una dimensione universale, ma sarà la Chiesa poi a fare questo passo. E qui noi assistiamo per la prima volta alla comprensione reale, pratica di questo passo, e assistiamo attraverso questa visione di Cornelio prima e di Pietro poi, che andiamo a leggere insieme. A Cesarea c'era un uomo chiamato Cornelio, centurione della corte detta italica, quindi vedete, è stato il primo convertito italiano, pio e timorato di Dio. Allora, pio indica la dedizione di Cornelio al culto, timorato di Dio invece è un termine tecnico che indica quei simpatizzanti del giudaismo che partecipavano al culto sinagogale, ma che non erano ebrei, che però erano proseliti, quindi aggregati all'ebraismo, che dopo parecchie generazioni avrebbero potuto ottenere di essere ebrei a tutto spessore, come tutti quelli della sua casa. Faceva molte elemosine al popolo, Vi ricordate come il centurione di Cafarnao, che addirittura aveva costruito la sinagoga per gli ebrei di Cafarnao, e pregava Dio continuamente. Quindi una persona è un pagano particolare, è un pagano che cerca con potenza Dio, che vive la carità in maniera intensa, che prega continuamente. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo del Signore entrare nella sua stanza e dirgli: Cornelio. Egli lo guardò e, preso da timore, disse: che c'è, Signore? Allora, due annotazioni. Verso l'ora nona del giorno. Sta facendo la preghiera tradizionale. Voi sapete, la preghiera è all'ora sesta, all'ora nona, all'ora dodicesima e poi la preghiera all'ora quindicesima, cioè tre del pomeriggio, e poi la preghiera vespertina. Ecco, è durante la preghiera che si manifesta lo Spirito. A volte noi cerchiamo lo Spirito Santo chissà dove. Lo Spirito Santo si manifesta nelle nostre preghiere, quando preghiamo. Lo Spirito Santo si manifesta a messa. Lo Spirito Santo si manifesta nelle preghiere della liturgia delle ore. Non dobbiamo cercare, ce l'ha detto molto bene Papa Francesco domenica, santoni, rivelazioni, miracoli, segni. Queste cose le cercano i pagani. I cristiani hanno la loro rivelazione all'interno della normale vita di preghiera, all'interno della normale meditazione delle scritture. Quindi guai a cercare segni strani. Noi dobbiamo cercare la parola, ed è nella meditazione orante della parola che noi troviamo il Signore. Egli vide chiaramente in visione un angelo e gli disse: che c'è, Signore? Qui mi spiace che stasera si scusa perché non c'è, perché aveva un'altra conferenza il nostro Piero Prato, che è un grande esperto di angeli, e con lui a volte abbiamo delle polemiche sugli angeli, ma nella Bibbia l'angelo del Signore è un modo per dire il Signore. Il Signore, vedete chiaramente, vede un angelo, non gli dice che c'è o angelo del Signore, gli dice che c'è Signore, è un modo per non nominare il nome di Dio in vano. Quindi l'angelo del Signore è Dio nella sua veste di annuncio, è Dio nel momento in cui parla, è Dio nel momento in cui si rivela. Normalmente è così, questo non toglie che poi lo stesso Gesù parli di angeli come persone, e che quindi la tradizione poi cattolica abbia visto negli angeli delle persone con una realtà individuale. Però il genere letterario biblico, nell'Antico Testamento è famosissimo il brano dell'apparizione dei tre angeli alla quercia di Mamre, in cui un po' si dice l'angelo disse, un po' si dice Dio disse, un po' si dice l'angelo disse, un po' si dice Dio disse, poi dice, ma allora erano gli angeli o era Dio? È il modo per non nominare il nome di Dio. Qui è clamoroso perché si dice chiaramente: vide un angelo del Signore, lo guardò e Cornelio disse: che c'è, Signore. Vedete, quindi capisce chiaramente che è il Signore. Quello gli rispose: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite al cospetto di Dio e sono ricordate. Attenzione, guardate che sicuramente si sottolinea la bontà di quest'uomo, ma la rivelazione di Dio a quest'uomo non è un premio, non è un premio per le sue opere. Dio non ci salva per le opere. Fra un po' incontreremo la potente figura di Paolo, che dice che Dio non ci salva per le opere, ci salva in gratuità, ci salva per amore. Anzi, la grandezza di Dio è proprio nel salvare il peccatore, nel salvare colui che ha commesso le cose più infami, nel salvare l'empio. Ecco, il concetto inaudito, blasfemo per l'ebraismo, che sarà molto difficile da accettare, è che il nostro Dio non è giusto, come dico nel libro che uscirà prima di Natale, L'ingiustizia di Dio, spero che esca già durante questo corso biblico. Ecco, Dio non è giusto. Ricordatevelo bene, il nostro Dio non è quello che premia i cattivi, che premia i buoni e castiga i cattivi. Questo è un concetto romano della giustizia, occidentale, è il concetto di un piano, ma non è il concetto biblico. Il concetto biblico, la giustizia di Dio, è la sua capacità di relazione, è la sua capacità d'amore. Lo dico sempre, la Sedaka, e in quel libro lo scrivo in 264 pagine, la Sedaka, cioè la giustizia di Dio, non è la sua capacità di dare il guiderdone, la giusta mercede agli uni e agli altri, ma è la sua capacità di entrare in relazione con noi. Il Sedak, il giusto in Israele, non è quello che castiga le malefatte e tende agli atti buoni, sarà anche quello che ha buone relazioni con tutti. Allora la proposta del mio libro sarà proprio di sostituire ogni volta la parola giustizia con la parola capacità di relazione. Cioè Dio entra in relazione con, e in questo senso, vedete, la giustizia di Dio è in realtà il suo amore, è la sua misericordia, che entra in relazione con chi non ha meriti, che entra in relazione con i peccatori, che entra in relazione con i lontani, che entra in relazione con tutti gli uomini, che entra in relazione con i pagani, indipendentemente dalle loro opere. Certo, per accettare l'amore di Dio bisogna avere un cuore predisposto, e questo Cornelio e la sua gente sono veramente dei cuori predisposti, ma è Dio che prende l'iniziativa. È Dio che dice, versetto 5, ora manda alcuni uomini a Giaffa, fa venire un certo Simone dietro Pietro, costui è ospite presso un certo Simone Conciatore, che ha una casa presso il mare, e quando l'angelo gli aveva parlato se ne fu andato, chiamati due dei suoi servi di casa e un soldato pio, tra i più fedeli, letteralmente il testo greco dice due domestici e un soldato religioso di quelli perseveranti con lui. Probabilmente erano tutti timorati di Dio, si era circondato di timorati di Dio, raccontò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Ecco, siamo a Cesarea, dobbiamo un pochettino inquadrare l'episodio, perché Cesarea era una città che Erode aveva fatto costruire in 12 anni in onore di Cesare Augusto, ed era diventata la sede abituale del procuratore romano, e al tempo della missione cristiana era sicuramente la città più importante della Palestina. A Cesarea c'era una popolazione mista, formata da una minoranza di giudei e da una maggioranza di pagani, e tra queste due componenti della popolazione i rapporti erano abbastanza tesi. I giudei facevano appello al fatto che Cesarea era stata costruita da un re giudeo, da Erode appunto. I pagani potevano fare riferimento al fatto che la vita pubblica della città, che le sue istituzioni erano pagane, tant'è vero che si chiamava Cesarea, città di Cesare, città dell'imperatore. Quindi sullo sfondo storico di tale contrapposizione etnica, caratterizzata da tensioni profonde tra giudei e pagani, acquista maggior rilievo proprio il fatto che a Cesarea alcuni giudeo-cristiani saranno testimoni del fatto che anche i pagani ricevono lo stesso dono dello Spirito Santo. Là dove vivono due gruppi etnici separati tra di loro, in continuo conflitto reciproco, nasce invece una comunità cristiana fatta da persone che, pur appartenendo a estrazioni culturali diverse, pur appartenendo ad ambiti religiosi diversi, si mettono a vivere in comunione grazie allo stesso dono dello Spirito. Voi mi direte, ma questo episodio è veramente avvenuto? O è un genere letterario? O è una specie di racconto che vuole sì dirci una realtà, ma che in realtà è espressa in una maniera allegorica? Ecco, devo dirvi che vi sono tre grosse linee di interpretazione tra i teologi e i biblisti. La prima è che Luca abbia usato un criterio ideologico, cioè a Luca serviva qualche cosa di forte per far capire che era proprio volontà di Dio che la missione di Gesù, che storicamente era stata riservata quasi solo all'ambito di Israele, si estendesse ormai a tutte le genti. E allora ecco che Luca prenderebbe un racconto che circola nella sua comunità e lo trasforma dandogli un'importanza davvero estrema, tant'è vero che due capitoli interi saranno bene o male dedicati al racconto di questo fatto. Luca ha dei problemi nella sua comunità, è la sua comunità che vive il conflitto tra quelli che provengono dal giudaismo e quelli che invece pagani si vogliono accostare al Signore. E allora Luca legge nel passato, in un evento straordinario, la soluzione del problema che i suoi stanno vivendo in maniera continuativa. Il secondo criterio è il cosiddetto criterio documentaristico delle fonti, cioè qualcuno dice no, probabilmente Luca ha avuto sotto mano un racconto reale di un'esperienza forte che aveva coinvolto un pagano e che in qualche misura aveva coinvolto poi anche Pietro. Il terzo, la terza linea di pensiero è il cosiddetto criterio redazionale o teologico, cioè che sia un racconto totalmente inventato, è un simbolo, no? Che esprime in realtà però una realtà vera sotto una forma immaginifica di un intervento preciso di Dio nella sua Chiesa per far capire che ormai la salvezza doveva essere annunciata anche ai pagani. Io voto per la linea 1, cioè il criterio cosiddetto ideologico, cioè secondo me Luca ha avuto sotto mano un caso individuale, una rivelazione a una persona che si era confrontata con Pietro e ne ha fatto un racconto tipo, un racconto tipologico, un racconto modello che servisse per la prassi di tutte le comunità. Che cosa vuol dirci Luca? Vuol dirci in parole povere, come si vedrà al versetto 35, che in ogni nazione colui che teme Dio e pratica la giustizia è gradito a Dio. Cioè che ormai in Cristo è stata superata il tema dell'elezione, non annientato, non abolito. Lo dice Paolo che Israele resta il popolo delle promesse e anche noi dobbiamo sempre essere consci che le promesse le ha avute Israele. Quindi noi siamo dei bastardi innestati sull'olivo buono di Israele. Romani 11, chi ha dei dubbi su questo se la legga, Paolo è chiarissimo. Noi siamo l'olivastro impuro che è stato innestato nella purezza di Israele. Ed è, dice Paolo, l'olivo che porta noi e non siamo noi che portiamo l'olivo. Quindi Israele resta per noi i nostri fratelli maggiori, i nostri padri nella fede, Abramo è il nostro padre della fede, Dio non viene mai meno alla sua promessa. E Paolo ci ammonisce, se una parte di Israele è uscito dal rapporto di alleanza con Dio avendo rifiutato Cristo, loro che erano l'olivo buono, quanto più voi siete in una situazione di fragilità, voi che siete solo l'olivastro innestato nell'olivo buono. E poi Paolo fa la famosa profezia in cui dice, ricordatevi bene che poiché le promesse di Dio sono irrevocabili, prima della fine dei tempi tutto Israele si convertirà. E quando Israele si convertirà ci sarà la resurrezione finale. Quindi io dico sempre c'è ancora tempo. State tranquilli, rispondete così ai testimoni di Geova che bussano alla vostra porta dicendo che fra 20 anni c'è la fine dei tempi. Non so se in 20 anni tutto l'Israele attuale si convertirà. Speriamo, ma mi sembra un pochettino spinto. Andiamo avanti nella lettura. Il giorno dopo, mentre essi erano in città, mentre erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo verso l'ora sesta per pregare. Vedete, Dio si manifesta mentre pregate, mentre pregate. Vide il cielo aperto e un oggetto che discendeva come una grande tovaglia calata a terra per i 4 capi. In essa si trovavano ogni sorta di quadrupedi, di rettili della terra, di volatili del cielo, e risuonò una voce che gli diceva: «Orsù Pietro, uccidi e mangia». Ma Pietro disse: «Già mai, Signore, non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo». E la voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo immondo». Questo avvenne per 3 volte, poi d'un tratto l'oggetto fu risollevato al cielo. Allora notiamo questo. Sia la visione di Cornelio che la visione di Pietro avvengono nelle case. Dio ormai ci appare in casa, non abbiamo più bisogno del Tempio. La nuova religione è una religione domestica, sono le nostre famiglie la prima chiesa, sono le nostre famiglie il primo luogo di preghiera, sono le nostre famiglie il primo luogo pentecostale. Vedete, le visioni non sono più come nell'Antico Testamento, nel Santo dei Santi o nella gloria del Tempio, ma avvengono nelle case. La visione di Cornelio, come quella di Pietro, sono recitate con il famoso cliché o genere letterario delle apparizioni. Voi sapete che tutte le volte che Dio appare, o il suo angelo, nell'Antico e nel Nuovo Testamento abbiamo sempre gli stessi elementi, cioè questo è un evento improvviso che non era atteso, abbiamo un saluto, pensate anche all'annunciazione a Maria, al saluto c'è una risposta, qualche volta c'è dei dubbi, delle obiezioni del chiamato, come fa qui Pietro che dice: ma come? Ma non sia mai, io non ho mai mangiato un animale impuro, pensa se mi metto adesso a trasgredire la Torah. E poi invece la risposta del messaggero divino, qualche volta un segno di conferma, e quindi la sparizione, la scomparsa del messaggero. Manda degli uomini a Giaffa e fai venire un certo Simone. È Dio che guida, è Dio che dà gli ordini. È Dio che dà gli ordini. E Cornelio manda a Giaffa due suoi soldati. Perché due? Perché possano essere testimoni giuridicamente validi. Secondo la legge, se la testimonianza era valida, se c'erano due persone a confermarlo. Pietro sta pregando al piano superiore. In genere queste apparizioni, queste grandi esperienze spirituali avvengono al piano alto, nella stanza alta. Anche il luogo della Pentecoste era stata la stanza alta, la stanza del piano di sopra. Voi sapete che c'è una simbologia, sono tutte delle piccole teofanie, sono le alture, sono i luoghi in cui siamo più vicini a Dio. In una cosmologia dove Dio stava entois uranois, cioè stava nei cieli, è chiaro che se io ero più vicino al cielo perché sono in montagna o sono semplicemente al sesto piano rispetto al piano terra, sono più vicino a Dio. È un modo di dire che la preghiera è il luogo in cui io mi avvicino a Dio, in cui io sono in collegamento con l'alto, in cui sono a collegamento con l'altro, cioè con Dio stesso. Per tre volte Pietro vede questa cosa, non si dice granché, perché vide il cielo aperto e un oggetto che discendeva. Qualcuno ha detto una grande tovaglia piena di cibi immondi. Altri pensano che Pietro, che era lì a Cesarea, che stava guardando il mare, abbia visto una vela e abbia preso spunto da questa vela che vedeva per la sua riflessione, per la sua meditazione, per la sua visione. Non sappiamo se era una grande vela, se era una grande tovaglia. Fatto sta che per tre volte vede questa tovaglia scendere dal cielo. Tre volte, voi sapete, è una conferma numerica che si tratta di una voce divina. Pietro vide il cielo aperto. Vide il cielo aperto e un oggetto che discendeva, questo l'abbiamo già letto. Questo avvenne per tre volte, poi d'un tratto l'oggetto fu risollevato al cielo. Mentre Pietro se ne stava perplesso sul significato della visione, gli uomini mandati da Cornelio, informatisi sulla casa di Simone, si presentarono all'ingresso. Chiamarono e chiesero se fosse alloggiato là Simone detto Pietro. Mentre Pietro ancora rifletteva sulla visione, lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano, alzati, discendi e va con loro senza esitazione, sono io che li ho mandati. Pietro scese incontro agli uomini e disse: ecco, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui? E allora risposero il centurione Cornelio, uomo retto, timorato di Dio, stimato da tutti i giudei, ha ricevuto per mezzo di un angelo santo l'ordine di invitarti nella sua casa e di ascoltare ciò che tu gli dirai. Allora Pietro li fece entrare e diede loro ospitalità. Ecco, Pietro è il secondo protagonista di questa vicenda, colui al quale Cornelio aveva inviato la sua delegazione. Ed è interessante osservare l'analogia dell'esperienza vissuta da Cornelio con quella di Pietro. Al pari del centurione romano che siede a Cesarea, Pietro risiede a Giaffa, Cornelio ha una visione, Pietro ha una rivelazione, Cornelio ha la visione mentre prega, Pietro ha una visione mentre prega, mentre Cornelio però vede un'apparizione, nell'esperienza di Pietro sente la voce come Paolo, Ma identica è la risposta di ambedue. Tutte e due dicono: Signore, Signore. Ecco, sappiamo che sei tu, Signore, l'unico regista della storia. E il contenuto della rivelazione che Pietro riceve non sembra avere una relazione con la problematica personale di Cornelio. Perché Pietro ha avuto una rivelazione che nulla è impuro. Cornelio ha avuto la rivelazione che Dio voleva parlargli tramite Pietro. Saranno poi gli eventi che combinano, che collegano queste due fatti. Intanto, considerato in se stesso, l'episodio di Pietro è chiaro. Nel lenzuolo o nella vela, nella tovaglia calata dal cielo, si trovano tutte le specie di animali puri e impuri. Voi sapete che per gli ebrei certi cibi non sono kasher, quindi non si possono mangiare, sono proibiti, sono in genere cibi di animali che sguazzano nel fango o che comunque vengono considerati impuri o che si nutrono a loro volta di carogne, di corpi di altri animali morti. C'è dietro questa storia della purità rituale un'antropologia, però in ogni caso se n'era fatto un precetto sacro, Certi cibi non dovevano essere mangiati. Arriva la voce celeste che per tre volte ordina Pietro: uccidi e mangia. Cioè Dio ordina a Pietro di lasciar cadere tutte le distinzioni legali tra i cibi puri e i cibi impuri. Ma se state attenti, la voce dell'angelo o la voce di Dio allargano già subito il tema. Non si parla soltanto di purità dei cibi, ma si dice: ciò che Dio ha reso mondo è un neutro, quindi tutte le cose che Dio ha reso mondo cessa di chiamarli profano. Cioè immediatamente la rivelazione divina trascende il tema semplicemente della purezza dei cibi per passare invece al tema dell'accoglienza a tutte le genti. E difatti Pietro fa una cosa che lo rende subito impuro. Accoglie una delegazione di soldati romani, pagani, nella sua casa. Quindi fa obbedienza subito a Dio e si rende impuro. Il giorno seguente partì con loro e alcuni dei fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Arrivò a Cesarea, noi sappiamo che c'è un viaggio di circa un giorno e mezzo. Cornelio vi stava aspettando e aveva convocato parenti e amici. Ma guardate come in gamba sto pagano, come missionario. Sa che viene colui che ha sentito nella preghiera che sarà l'uomo di Dio e ha convocato tutti quelli che conosceva. Quando Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro, cadde ai suoi piedi e si prostrò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, sono un uomo anch'io. E parlando familiarmente entrò in casa con lui e trovate molte persone riunite, disse loro: voi sapete che non è lecito a un giudeo legarsi o aver contatto con uno straniero, ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano immondo nessun uomo. Vedete, c'è già stato un passaggio: prima erano i cibi, poi tutto ciò che è, adesso chiaramente nessun uomo. Quindi Pietro ha capito la rivelazione. Perciò quando sono stato chiamato sono venuto senza esitare. Ora io vi domando: per quale ragione mi avete fatto chiamare? Allora Cornelio racconta la sua storia. Tre giorni fa, verso quest'ora, stava facendo la preghiera dell'ora nona, quindi stava facendo la liturgia delle ore, per capirci, nella mia casa, quando mi comparve davanti un uomo in fuggita veste e mi disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, Dio si è ricordato delle tue elemosine, manda Giaffa e fa chiamare Simone detto Pietro, che ospita in casa di Simone il conciatore presso il mare. Subito mandato a chiamarti e tu hai fatto bene a venire. Ora noi siamo tutti qui di fronte a Dio per ascoltare tutto ciò che il Signore ti ha ordinato. Vedete, c'è stata una preparazione. Cornelio ha preparato questo incontro come non meglio avrebbe potuto. Nello stesso tempo anche Pietro si è preparato, ed è stato preparato da questa visione della tovaglia o del lenzuolo o della vela che calava dal cielo. Tacito, nelle sue storie, scrive: Gli ebrei, nei rapporti reciproci, si comportano con rettitudine senza confronti, con altruismo ammirevole, mentre verso tutti quanti non siano dei loro mostrano un odio accanito e a tavola non siedono mai in loro compagnia. Qui invece vedete che Pietro ha davvero cominciato a trasgredire. Cioè, io vorrei che capiste che siamo di fronte a un evento assolutamente straordinario nella mentalità di un ebreo abituato, educato a non avere contatti con i pagani. Li riceve in casa, addirittura va a casa loro, parla con loro. Non solo non li odia, come la tradizione voleva, ma entra in una relazione affettiva molto profonda, molto profonda. La rivelazione che Dio gli ha dato, discende e va con loro, interessa indubbiamente i rapporti tra le persone. Non è tanto questione di purità sulle cose, ma i rapporti tra le persone. E questo esplicito comando di Dio, da una parte, ha un significato ermeneutico, cioè ci mette in connessione la visione di Cornelio prima e la visione di Pietro adesso, dall'altro ha un carattere ecumenico, perché ordina Pietro di superare ogni distanza spirituale tra giudei e pagani. Pietro entra. Per 4 volte in questo brano si ripete il verbo entrare. Entrare è il verbo dell'inculturazione, dell'andare verso gli altri. Come ci dice Papa Francesco, che dobbiamo uscire dalle nostre parrocchie, dalle nostre scuole, dai nostri movimenti, per andare alle periferie della storia, per incontrare i lontani. Entra e dice a questo funzionario militare che fa la proskinesis, cioè la prostrazione ai suoi piedi: siamo tutti uomini. Bellissimo questo, eh? La base della nostra relazione non deve essere il fatto che siamo noi cristiani, gli altri non cristiani, va a sapere, noi occidentali, gli altri non occidentali, ma la base della relazione deve essere l'umanità. È perché siamo uomini che ci dobbiamo incontrare, che ci dobbiamo mettere in relazione gli uni con gli altri. E l'ingresso di Pietro nella casa di Cornelio significa l'apertura di una nuova fase della storia della Chiesa, in cui la Chiesa è chiamata a camminare con tutti, senza fare eccezioni, senza tralasciare nessuno. E Pietro in quest'opera è il portatore della salvezza. Noi nelle lettere di Paolo spesso lo vediamo accusato duramente da Paolo, lo vedremo, di essere un ipocrita, di essere un falso, di aver capito questa verità ma in realtà di non praticarla, di mantenersi sempre non solo lui fedele a tutta la tradizione di Israele, ma di imporla anche agli altri. Qui invece il Pietro che compare negli Atti è un Pietro obbediente alla parola di Dio, è un Pietro che diventa salvezza per i pagani, che porta l'annuncio a tutti gli uomini. Terzo dato teologico: vedete come la salvezza è sempre qualcosa di comunitario. Pietro non va ad annunciare da solo, ma va con un gruppo di cristiani di Giaffa. E là incontra non solo Cornelio, ma incontra la sua casa, i suoi amici, i suoi dipendenti. È sempre un fatto di popolo. È la Chiesa che annuncia. Non è mai il singolo, non è mai il Papa, non è mai il Vescovo, non è mai il prete, la suora, il laico, il catechista che annunciano. È sempre la Chiesa che annuncia e che deve incontrare tutti gli uomini. A Cesarea sta per nascere una nuova comunità di salvati e Pietro lo sottolinea ammirabilmente in questo discorso lunghissimo, molto bello, che vi prego poi di leggere con calma, il terzo discorso di Pietro. Il primo l'abbiamo sentito in Atti 2, il secondo in Atti 3, ma questa volta non è rivolto ai giudei, ma è rivolto ai pagani. È la prima predica ai pagani. E il grande tema qual è? È questo tema rivoluzionario, che non esiste più solo il privilegio del popolo di Israele. Anche se Dio ha mandato il suo figlio ad Israele, ormai nell'economia divina, Dio, che è il Signore di tutti, vuole che tutti accedano al Vangelo, tramite Cristo, per Cristo, in Cristo e con Cristo. E allora abbiamo questi versetti, dal 34 al 35, che sono l'introduzione. Allora Pietro prese la parola: in verità mi rendo conto che Dio non fa differenza di persone. Wow, detto da un ebreo, una portata incredibile. Detto ha una portata incredibile. Cioè, Pietro riconosce: siamo tutti uomini, siamo tutti fratelli, siamo tutti salvati, Dio è il padre di tutti. Dio è il padre di tutti. Solo chi conosce bene l'ebraismo capisce la portata di questa affermazione di Pietro. Ma chiunque, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Siamo in una prospettiva universalistica. Certo, già nel discorso della prima Pentecoste Pietro aveva detto che il Signore Gesù era Signore di tutti gli uomini, ma qui ora Pietro è un Pietro quasi paolino che annuncia l'Evangelo a tutte le genti, che lo proclama senza distinzione di razze. Versetti 36-41 è invece il kerygma. A lui che ha mandato la parola ai figli di Israele, evangelizzando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete quanto è successo in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, che passò beneficando e sanando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Noi siamo testimoni di tutto ciò che egli ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a un legno, ma Dio l'ha resuscitato il terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Tutti i popoli, tutti i profeti gli rendono questa testimonianza, e chiunque crede in lui ottiene nel suo nome la remissione dei peccati. Siamo qui di fronte alla più breve vita di Gesù che sia mai stata scritta. In pochi versetti, dal 36 al 41, noi abbiamo tutti i fatti salienti della vita del Signore: l'inizio del suo ministero, il battesimo, la sua attività prima in Galilea, poi in Giudea, la morte, la risurrezione, fino all'ascensione. E Gesù è proclamato il Signore di tutti, il Dio di tutti. Il versetto 38, se notate, addirittura è una delle prime proclamazioni trinitarie che noi troviamo all'interno di tutte le scritture. Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret. Vedete, c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo. Gesù che viene chiamato l'Euergetes, cioè il benefattore, colui che fa soltanto del bene, che fa soltanto del bene. E allora questo Signore di tutti, versetto 38, deve essere accettato da tutti come testimoniano i suoi discepoli. Al versetto 41 abbiamo la migliore definizione dei discepoli. I discepoli sono quelli che, primo, hanno mangiato con Cristo, si sono nutriti di lui, sono stati con lui. Secondo, sono stati testimoni della risurrezione. Ciascuno di noi, se vuole essere discepolo, deve fare esperienza del Signore, deve toccarlo, deve mangiarlo con lui, deve mangiare con lui, e nello stesso tempo poi deve annunciarlo a tutte le genti. La conclusione è un invito alla conversione, ma avviene un fatto straordinario. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese su tutti quelli che ascoltavano la parola. I fedeli circoncisi venuti con Pietro si meravigliavano che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Infatti li udivano parlare in lingue e magnificare Dio. Allora Pietro dice: si può impedire che siano battezzati nell'acqua costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? E ordinò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Poi lo pregarono di fermarsi ancora alcuni giorni. Ecco che mentre l'Apostolo sta ancora parlando, lo Spirito Santo riempie i presenti, i convenuti. Fratelli e sorelle, bellissimo questo, eh? Mentre il primo Papa sta cercando di presentare loro il catechismo, lo Spirito Santo se ne frega dell'istituzione e arriva direttamente sui fedeli, bypassando tutte le normali prassi catechetiche. Guardate che questa è una cosa importantissima, che stupisce addirittura il primo Papa, e che lo convince che il Signore opera anche al di là e al di sopra della Chiesa. Ci saremmo aspettati la proclamazione del Cherigma da parte di Paolo, da parte di Pietro, l'invito alla conversione, una catechesi congrua e specifica, quindi il battesimo e poi l'imposizione delle mani. Questa è la prassi ordinaria nella Chiesa. Ma qui vedete che lo Spirito Santo stravolge tutto il processo normale di iniziazione cristiana, completamente. E anzi, dà ai pagani la stessa Pentecoste che hanno avuto il gruppo degli apostoli, il gruppo dei discepoli riuniti con Maria nel cenacolo. La stessa Pentecoste. C'è nel racconto descrittivo di questa discesa dello Spirito tutta una serie di paralleli che rimandano alla prima Pentecoste che abbiamo ascoltato nei primi capitoli. Tutto ciò che è avvenuto a Gerusalemme nella prima Pentecoste avviene ora a Cesarea. Ecco che si dice che lo Spirito Santo discende su tutti, pantes. È lo stesso vocabolo che era stato, che troviamo nel racconto della Pentecoste in Gerusalemme, quando si dice che tutti i presenti, gli apostoli, i discepoli, Maria e le donne, vengono riempiti dallo Spirito Santo. Qui sono di nuovo pantes, tutti i pagani. L'effusione dello Spirito Santo aveva provocato nei giudei a Gerusalemme uno stupore. Vi ricordate, dicevano: ma questi sono ciuchi alle 9 del mattino, com'è possibile? Qui sono gli altri giudei che accompagnano Pietro che si stupiscono che lo Spirito sia disceso sui pagani. Sia nella Pentecoste di Gerusalemme sia in quella di Cesarea lo Spirito Santo viene effuso e viene definito come dono. Nell'uno e nell'altro caso abbiamo il fenomeno della glossolalia, cioè abbiamo visto questo fenomeno che non sappiamo se sia parlare lingue statiche o più probabilmente parlare in una lingua che tutti comprendono, parlare lingue diverse. Sicuramente per Pietro questa diventa la prova decisiva che ormai il Vangelo va annunciato a tutte le genti. Ecco, ma notiamo questa libertà dello Spirito. Lo Spirito Santo agisce al di là delle istituzioni. Il Concilio ci ha invitati ad aprire la mens e il cuore a questa dimensione. Lo Spirito Santo è presente anche nelle religioni non cristiane. Lo Spirito Santo è presente anche nei pagani. Lo Spirito Santo è presente anche nella cultura dei miei indios Yanomami, Matushi e Vapishana in Roraima, che vivono magari ancora in dimensioni diverse un rapporto con Dio, come animismo, come zooismo, come si dice adesso. Ecco, eppure lì parla lo Spirito. Gli sciamani degli Yanomami sono persone che sicuramente, dicono i missionari, incontrano Dio e trasmettono lo Spirito di Dio agli altri. Noi dobbiamo cominciare a capire che lo Spirito soffia come dove vuole. Ricordate Giovanni 4, quando Gesù parla a Nicodemo e dice: lo Spirito Santo è come il vento, soffia dove vuole. Sicuramente la Chiesa resta, e lo abbiamo visto anche qui, il mezzo principe, il mezzo tradizionale della manifestazione di Dio agli uomini, ma deve essere sempre conscia di non essere l'unico mezzo e deve sapere sempre riconoscere la profezia. Qui abbiamo un Papa che sa riconoscere la profezia, non è una cosa da tutti, Non è una cosa da tutti. Il Vangelo di Giovanni è tutto percorso da questa tensione tra istituzione e carisma. Istituzione che fa un po' capo alla figura di Pietro e carisma che fa capo alla figura di Giovanni. Pensate anche come finisce il Vangelo, quando sembra che l'istituzione voglia controllare il carisma. All'ultima apparizione di Gesù, Pietro dice: che ne sarà di lui? E Gesù risponde: a te che te ne importa, tu seguimi. Cioè, quando l'istituzione vuole confermare, vuole controllare il carisma, la parola di Dio dice all'istituzione: tu seguimi, vivi la sequela, ma lascia che io mi esprima nella libertà, e anzi sappi individuare quei fenomeni dello Spirito Santo che sono anche al di fuori delle nostre cerchie, del nostro mondo. Quante volte siamo piccoli, siamo retti, siamo tra di noi, siamo sempre tra di noi. Invece lo Spirito Santo può parlarci anche attraverso i non credenti, può parlarci attraverso gli atei, può parlarci anche attraverso coloro che ci perseguitano. Nella passione di Cristo le più grandi profezie su Gesù li fanno i sommi sacerdoti e lo fanno Pilato, insomma, che sono gli accusatori, che sono colui che lo perseguitano. Cioè lo Spirito davvero ha una sua libertà, e noi dobbiamo davvero sapere riconoscere il soffio dello Spirito là dove esso si presenta, anche fuori delle istituzioni. Sicuramente Pietro a questo punto li battezza. Notate, riordinò che fossero battezzati. Ecco, Pietro non battezza, anche Paolo non battezza mai. Probabilmente questa è una prassi liturgica dei primi secoli, poiché il battesimo era un'immersione, cioè dovevano prenderti, buttarti in un fiume e tirarti fuori. Pietro magari aveva già i suoi anni, e queste cose si sa che nella prima comunità li facevano i giovani, erano i giovani che battezzavano. Ecco perché dice sempre: ordinò che fossero battezzati. Non vedrete quasi mai li battezzò. Anche Paolo dice: io non ho mai battezzato nessuno. Pensate, Paolo che ha fondato tante comunità, io solo predicato, poi ho dato ordine, probabilmente perché c'erano le persone più giovani, più robuste, eccetera, che facevano questo servizio liturgico che era anche faticoso. Capitolo 11. Gli apostoli e i fratelli che abitavano in Giudea udirono che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Perciò, quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli circoncisi gli fecero dei rimproveri, dicendo: sei entrato in casa di uomini incirconcisi, hai mangiato con loro. Allora Pietro raccontò loro per ordine come erano andate le cose. Interessantissimo questo, La comunità chiede conto al Papa. Guardate che questo è un valore anche teologico, è un valore teologico. Mi è piaciuto molto il discorso, tra virgolette, di intronizzazione di Francesco, lo ricorderete tutti, quella sera, quando diceva: io sono per voi, ma voi siete per me, il mio servizio è per voi, ma deriva dall'investitura che voi, diocesi di Roma, date a me. Il Papa non è un extraterrestre che piomba dal cielo. Il Papa è l'espressione della comunità e nello stesso tempo l'espressione del Signore. Ma il Papa deve essere la voce della comunità. Se abbiamo un Papa che questo ce lo esprime, è proprio Francesco, che sapete in questi giorni sta facendo questa specie di inchiesta in preparazione al sinodo, in cui vuol sentire la voce di tutti i fedeli, non solo dei vescovi, non solo dei preti, non solo dei diaconi, ma di tutti i fedeli. È molto interessante vedere qui che qui c'è una comunità che non ha paura di rimproverare il primo Papa, lo si dice chiaramente. Gli fecero dei rimproveri, cioè chissà quante gliene hanno dette. Si sentivano in dovere di criticare, e lui sente il dovere di giustificarsi di fronte ai fratelli, e fa questo grande racconto in cui richiama tutto quello che è avvenuto e dice ai fratelli che il Signore, in una visione e soprattutto poi con l'effusione diretta dello Spirito Santo sui pagani, gli ha fatto capire che la distinzione tra puri ed impuri, tra giudei salvati e pagani dannati, ormai non ha più ragione d'essere. Ci sono sicuramente in questo capitolo 11 alcuni elementi di estrema importanza. Primo, Pietro torna a Gerusalemme. Questa comunità di Cesarea è una comunità che non vive la sua fede in maniera isolata, ma che in qualche maniera deve raccordarsi, anche se con fatica, con la comunità madre, con la comunità centrale che ha Gerusalemme. Tutte le comunità cristiane sparse nel mondo, pur nel pluralismo culturale e religioso che li caratterizza, devono essere collegate in maniera vitale con la Chiesa madre. Anche Paolo rispetterà lo stesso stile. Terminato il primo viaggio missionario, giunto insieme a Barnaba a Gerusalemme, sarà accolto dagli apostoli della Chiesa di Gerusalemme, dei presbiteri della Chiesa di Gerusalemme, e annuncia tutto ciò che Dio ha operato per mezzo loro. Cioè fa un rendiconto. È un rendiconto. Notate bene, nel racconto di Pietro, Pietro dice che è andato a Cesarea con 6 cristiani di Giaffa. Guarda caso, 6 più 1 fa 7, non è casuale, è una microcomunità, cioè è la Chiesa che incontra i pagani, non è stata un'iniziativa soltanto sua. Ora, quando la comunità di Gerusalemme sente questo racconto fatto da Paolo, si acquietavano e glorificavano Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita. Cioè una comunità, è una chiesa che è capace di accogliere la profezia, è capace di accogliere la novità, è capace di rinnovarsi. E vorrei dirlo questo ai tanti gruppi tradizionalisti che stanno veramente impestando internet di siti contro il Papa, contro Enzo Bianchi, contro l'arcivescovo Nosiglia, no? Definendovi eretici, innovatori, fuori della tradizione. Voi sapete che c'è un giornale che si sta dedicando soltanto a questo, che è il Foglio di Ferrara, no? Prima faceva l'ateo devoto e per maniera puramente strumentale. Sto citando quasi letteralmente un articolo del Nostro Tempo dell'altra domenica, in maniera solo strumentale difendeva la cosa tratta Benedetto XVI. Adesso invece giunge a dire che Papa Francesco è un eretico che va contro la tradizione, sta fondando una chiesa alternativa, è un ateo devoto. Ma anche all'interno della chiesa abbiamo queste sofferenze di fratelli che non capiscono che lo Spirito Santo porta avanti la chiesa, conduce la sua chiesa, che lo Spirito Santo è anche soffio di novità, è soffio di rinnovamento, sicuramente nella tradizione. Ma c'è questo entrate nella cultura di oggi, che non è uguale all'entrata della cultura di 2000 anni fa, che non è uguale l'entrata nella cultura europea all'entrata nella cultura asiatica o nella cultura dell'America Latina. Lo Spirito ci invita ad entrare nelle culture. Quindi non dobbiamo avere paura della novità. Qui abbiamo una Chiesa che si trova di fronte a un discorso incredibile. Il primo Papa è apparentemente diventato eretico perché ha accolto dei peccatori, dei pagani, ha mangiato con loro, è andato a casa loro, ne ha combinate di tutti i colori. E lui dice: no, è lo Spirito Santo che mi ha portato qui. E questa Chiesa subito capisce, fa obbedienza a questo Papa, si acquietavano e glorificavano Dio, dicendo: il Signore ci conduce in strade diverse, ha concesso anche ai pagani che si convertano perché abbiano la vita. Sicuramente è un invito ad abolire tutte le separazioni, questo discorso che fa Pietro. Non solo la separazione tra giudei e pagani. Quante separazioni viviamo noi nella nostra vita? Pensate al disagio che proviamo verso il diverso, verso quelli di altre culture, verso quelli di altre religioni, verso i Rom, verso certe categorie di persone. Ecco, qui abbiamo un invito forte da parte dello Spirito di considerare tutti fratelli, perché siamo tutti uomini. Paolo dirà: ogni uomo è un fratello per cui Cristo è morto. Bellissimo, lettere ai Romani. Ogni uomo è un fratello per cui Cristo è morto. Quindi ogni uomo ha un valore preziosissimo. E noi dobbiamo davvero fare comunione con tutti gli uomini. La Chiesa è cattolica nel momento in cui diventa cattolica, cioè universale. Chiesa di tutti, Chiesa aperta a tutti, Chiesa che accoglie tutti, Chiesa che diventa la casa di tutti. E Ecco, questa è la vera dimensione della fede, altro che arroccarsi sui nostri cucuzzoli e stare tra di noi. Veramente tradiremmo lo Spirito Santo, davvero contristeremmo, come dice Paolo, lo Spirito Santo che è in noi. E subito abbiamo un esempio. Frattanto, di questa diffusione della parola tra i pagani, frattanto quelli che erano stati dispersi, sono versetto 19, per la persecuzione scoppiata al tempo di Stefano, arrivavano sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, ma non predicando la parola se non ai giudei. Alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, predicavano anche ai greci, annunziando loro la buona novella del Signore Gesù. Allora vedete, dopo la persecuzione dei primi cristiani che aveva portato la morte di Stefano, abbiamo questa prima diaspora, cioè i cristiani si diffondono in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, ma predicano soltanto gli altri ebrei. Ma ecco che anche in un altro luogo, ad Antiochia, ci sono alcuni originari di Cipro e di Cirene che predicano anche i greci, cioè ai pagani. La comunità antiochena origina da cristiani di Cipro, come Barnaba, vedremo, e da cristiani africani. Vedremo al capitolo 13 che questi primi evangelizzatori della comunità di Antiochia sono Simone detto il Negro, e questo dice già da dove veniva, era di, sicuramente africano, Lucio di Cirene, quindi Cirene, voi sapete, in Libia. La mano del Signore era con loro e un gran numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia arrivò agli orecchi della chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a rimanere con animo fermo fedeli al Signore, da uomo buono qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. Così una folla numerosa aderì al Signore. Bellissimo. Siamo ad Antiochia. Antiochia è la maggior città della provincia romana di Siria, sede del governatore romano, capitale della provincia romana di Siria, terza città dell'impero per bellezza e per numero di abitanti, più di mezzo milione di abitanti. Veniva definita dagli storici Antiochia la Bella. E qui, per la prima volta, alcuni cristiani di matrice giudeo-ellenistica, cioè appartenenti alla diaspora ebraica di lingua greca, annunziano Cristo anche ai greci con un successo straordinario di conversione. Ancora una volta, la Chiesa Madre di Gerusalemme invia un suo rappresentante ufficiale, Barnaba, per incorporare nell'ovile i nuovi cristiani. Cioè, vedete, c'è sempre l'approvazione, la comunione. Le chiese sono chiese in sé particolari, ma devono sempre ricercare la comunione con la Chiesa universale. In questo caso, questo Barnaba non è uno dei dodici. Noi in Samaria, al capitolo 8, abbiamo visto Pietro e Giovanni, a Cesarea abbiamo visto Pietro. Qui invece non è uno dei dodici, anche se più tardi verrà chiamato apostolo. Barnaba è una figura bellissima. È un simpaticone. Barnaba, innanzitutto, noi sappiamo che era un levita, all'eran breve, quindi pensate la fatica doppia che ha fatto lui ad accettare i pagani, non solo perché era ebreo, ma perché era un levita, cioè era nella classe sacerdotale, quindi un addetto al culto. Eppure vedete, prima di tutto è l'unica persona che negli atti è chiamata buono. Bello questo. Quando vede la diversità, l'accolse con gioia perché era buono e pieno di Spirito Santo. Io auguro a voi e a me di essere buoni e pieni di Spirito Santo e quindi capaci di rallegrarci di tutte le cose belle che vediamo attorno a noi e sapere discernere anche nel marciume che vediamo attorno a noi tante cose belle che continuamente lo Spirito crea, che continuamente lo Spirito effonde, che continuamente lo Spirito profonde. E questo Barnaba, avete visto nei versetti 22 e 26, cosa fa? Primo si rallegra, bello, Il vero credente buono e pieno di spirito è un uomo gioioso. La fede è gioia, non esiste fede senza gioia. Mi hanno chiamato proprio oggi a parlare a Milano nell'ambito di un, da parte del Centro Cultura Milanese, fanno una serie di incontri sul benessere, e mi hanno chiamato a parlare sul tema la fede come felicità. E mi ha detto dagli un titolo, e io come titolo ho mandato la mail prima di venire qua, una frase di Sant'Agostino: nessuno ci fa felici più che Dio, parentesi Sant'Agostino, la gioia di credere. Cioè il credente, se è un credente, è un uomo pieno di gioia, che sa rallegrarsi. Non è un musone, non è uno che critica, non è uno che dice ma come vi siete permessi di andare ai pagani e se non vi avete neanche circoncisi. Si rallegra perché era buono e pieno di Spirito Santo. Allora si rallegra. Se siamo buoni e pieni di Spirito Santo, produciamo gioia, viviamo nella gioia. Il regno di Dio è gioia, dice Paolo nella lettera ai Romani. La gioia è il segno che siamo credenti. Essere tristi è fare un torto a Dio, vuol dire bestemmiarlo, perché vuol dire non testimoniare che Egli è capace di trasformare la nostra vita in gioia, di darci felicità, di riempirci. È offendere il Signore. Il vero peccato di cui dovremmo sempre confessarci è che siamo tristi, che siamo musoni, che siamo melanconici, che mormoriamo. Il più grande peccato dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento, lo sapete, è la mormorazione, brontolare. Siamo sempre lì che brontoliamo. Invece il cristiano è un uomo di gioia. Primo, allora Barnaba, che era buono e pieno di Spirito Santo, si rallegrò. Secondo, esortava tutti. Qui c'è un gioco di parole, perché voi sapete che la parola Barnaba vuol dire figlio dell'esortazione. Allora vuol dire che lui faceva il Barnaba, cioè esortava, il suo compito è esortare, sosteneva gli altri. Terzo, che cosa fa? Qui fa una campagna acquisti, va a prendere il top player. Che cosa fa? Egli poi partì per Tarso a cercare Saulo. Vedete com'è stato furbo questo uomo, che era buono e pieno di Spirito Santo. Però dice: ai là, per andare in pagani io ho conosciuto il Messi dell'evangelizzazione, il Ronaldo dell'evangelizzazione, che sicuramente è Saulo. Allora andiamo a prendere questo Saulo che se ne sta là a Tarso tranquillo a fare tende e proviamo a dire se viene con me in giro per il mondo ad annunciare la parola di Dio ai pagani. E al versetto 26 vedremo: trovatolo, lo condusse ad Antiochia. Per un anno intero essi lavorarono insieme in quella chiesa, facendo i didascaloi, cioè i maestri, catechisti. Vedete, c'è una grande varietà di ministeri nella prima chiesa. Sicuramente i catechisti avevano un ruolo importantissimo, istruendo, insegnando, facendo i catechisti alla folla. E ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Ecco, questo è un altro dato estremamente importante. Vengono chiamati cristiani da chi? Dai pagani. Perché? Primo, i cristiani non si chiamavano cristiani. I cristiani tra di loro si chiamavano fratelli, capitolo 1, versetto 5. Credenti, fratello 2, capitolo 2, versetto 44. Discepoli, capitolo 6, versetto 1. E poi quando se la tiravano un po', santi, i santi, capitolo 9, versetto 13. Gli ebrei non li chiamavano cristiani, perché sarebbe stato un riconoscimento indiretto che erano messianici. Chi era il Christos? Era il Messia, quelli del Messia. Per loro Gesù non era Messia. Difatti li chiamavano Nazorei, Nazirim, cioè seguaci di un Nazareno, cioè uno che viene da cani cattivi, l'ultimo posto della terra, che mai può venire buono da Nazareth, insomma, no? Cioè proprio... li chiamavano con la città d'origine, erano chiamati Nazirei, Nazarei, Nazareni, eccetera. Se sono chiamati cristiani, sono chiamati così dai pagani. Vuol dire che ormai il mondo pagano comincia ad accorgersi di loro. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. Uno di loro, di nome Agabo, si alzò ad annunciare per impulso dello Spirito Santo che vi sarebbe stata una grave carestia su tutta la terra, ciò che avvenne sotto Claudio. Allora, bellissimo, vedete com'è bella questa chiesa primitiva in cui è pieno di ruoli, di ministeri, di carismi. Ci sono gli insegnanti, ci sono i catechisti, ci sono i profeti itineranti. Questo è un profeta ambulante, che arriva da Gerusalemme e arriva, oh, lo Spirito Santo mi ha detto di dirvi che arriva una grande carestia. Questa carestia è storica. Noi sappiamo che questa carestia nel mondo intero avvenne tra il 41 e il 45, ci dicono gli storici pagani. Probabilmente si estese fino al 47, che era un anno sabbatico, anno in cui gli ebrei, voi sapete, non toccano la terra, non lavorano, per ricordare che la terra è di Dio. Già c'era la carestia, quelli non lavorano ancora per un anno, la comunità di Gerusalemme fa la fame. Allora i discepoli, ciascuno secondo le sue possibilità, decisero di inviare aiuti ai fratelli abitanti in Giudea. Così fecero, mandandoli agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Alcune considerazioni rapide. Primo, come i pagani si convertono, capiscono che la conversione ti deve toccare il portafoglio. Se tu ti converti ma non cambi stile di vita, ma non condividi con chi ha fame, sei un falso. Sei un uomo religioso ma non sei un uomo di fede. La religione è una serie di atti che tu pratichi per piacere alla divinità, la fede invece è l'adesione a colui che ti rende amore, che ti rende servizio, che ti manda a lavare i piedi agli altri. Questa è la fede. Allora ecco che queste persone, come si convertono, fanno un gesto di condivisione. Raccolgono una questua per la comunità di Gerusalemme, che probabilmente, perché viveva anche l'anno sabbatico, stava facendo addirittura la fame. Secondo, notate che a Gerusalemme vi aspettereste che comandino gli apostoli. Invece mandavano agli anziani di Gerusalemme i fondi per mezzo di Barnaba e Saulo. Cioè vediamo che un gruppo dirigente di Gerusalemme non sono gli apostoli, ma sono gli anziani. Questo vi dice come i ministeri nelle prime comunità erano molto fluidi. In quelle di origine giudaica c'erano sicuramente gli anziani, in quella di origine greca c'erano i sette, quelli che vengono chiamati poi dopo i diaconi. Ci sono gli evangelizzatori itineranti, ci sono i profeti erranti, ci sono i maestri, ci sono i didascaloi e ci sono gli apostoli, che sono un gruppo particolare che è stato testimone della risurrezione e la proclama continuamente a tutte le comunità. Ma è una chiesa tutta ministeriale. So che questa frase a qualche teologo anche torinese non piace, ma invece la chiesa negli atti è una chiesa tutta ministeriale. Tutti fanno qualcosa, tutti hanno un servizio, tutti hanno un carisma. E se noi andiamo a leggere cosa ci ha detto il Concilio Ecumenico Vaticano II, ci dice che con il battesimo noi siamo tutti profeti, sacerdoti e re. Siamo un popolo di profeti, siamo un popolo di sacerdoti, siamo un popolo di re. Esiste un sacerdozio comune dei fedeli, esiste una profezia comune dei fedeli, esiste una regalità comune dei fedeli. Dobbiamo davvero riappropriarci noi laici di questa nostra dignità e sapere che dobbiamo fare obbedienza a questi carismi che abbiamo ricevuto. Capitolo 12 ritrae un momento cruciale della Chiesa di Gerusalemme, perché dopo le persecuzioni da parte delle autorità religiose, che avevamo già visto nel capitolo 4 e nel capitolo 5, cominciano ora quelle delle autorità politiche. Verso quel tempo il re Erode prese a maltrattare alcuni membri della Chiesa. La tattica di Erode Agrippa è antica, è comune di tutti i despoti, tenere divisi i sudditi per poterli meglio governare, ma parteggiando nel frattempo per i più forti, che sono gli ebrei che hanno rifiutato Gesù. E fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Ecco, Giacomo è il primo apostolo che muore martire. La notizia è molto breve. Secondo Clemente Alessandrino, quando Giacomo morì, convertì colui che lo accusava e morì con lui, e costui, l'accusatore, morì con lui. Muore Giacomo, ma non muore il suo fratello Giovanni, l'apostolo, che vedremo al Concilio di Gerusalemme, al capitolo 15, anche se vi dico che una tradizione minore dice che nel massacro dei primi cristiani in cui muore Giacomo sia morto anche Giovanni. Però il fatto che ricompaia fra qualche capitolo, o ci sono state delle trasposizioni, oppure c'è da pensare che Giovanni, ovviamente, come dice l'altra più grande tradizione, sia vissuto addirittura in tarda età. E subito dopo Pietro viene imprigionato senza accuse, senza processo. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, si decise di arrestare anche Pietro nei giorni degli azimi. Catturato, lo gettò in carcere, assegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, con l'intenzione di farlo comparire al popolo dopo la Pasqua. Ma mentre Pietro era in prigione, la Chiesa rivolgeva senza sosta preghiera a Dio per lui. Allora preghiamo per i nostri papi, per i nostri vescovi, come faceva la prima Chiesa. Sapete quanto Papa Francesco chiede sempre: pregate per me. Questa è una bella prassi. Se vogliamo che i nostri ministri, che le nostre autorità riconoscano lo Spirito Santo, siano davvero profeti, che dobbiamo pregare per loro. Tante volte brontoliamo contro la superiora, contro il parroco, contro il vescovo, contro il Papa. Chiediamoci quanto abbiamo pregato prima per loro, come faceva la Chiesa primitiva. E in quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro dormiva in mezzo a due soldati, legato con due catene, mentre le sentinelle davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco un angelo del Signore gli si avvicinò, una luce risplendette nella cella, scosse Pietro, lo svegliò: alzati presto, le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura, legati i sandali, avvolgiti nel mantello, seguimi. E uscito lo seguiva, ma non si rendeva conto che era vero quanto gli stava accadendo. Gli sembrava piuttosto di vedere una visione. Oltrepassato il primo posto di guardia e il secondo, vennero alla porta di ferro che metteva in città, si aprì davanti a loro e, usciti, si avviarono per una strada e improvvisamente l'angelo si dileguò da lui. Allora, qui siamo di fronte a un racconto di liberazione che ci fa vedere, primo, che la preghiera è esaudita subito. Come la comunità prega, il Signore interviene. Secondo, ci fa vedere che Dio non abbandona mai i suoi nella prova. O, per carità, non c'è da pretendere sempre un miracolo. Questo miracolo è un segno che Dio non ci abbandona mai quando siamo nella prova. La comunità piccola di Gerusalemme sembrerebbe non poter competere con la proterva di Erode, ma invece con l'aiuto di Dio può addirittura sconfiggerlo. Qui Pietro non capisce se la sua è una visione o se è una realtà. Tant'è vero che al versetto 11 si dice: Pietro, rientrato in sé, disse: ora capisco davvero che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode. Dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, dove molti erano radunati in preghiera. Qui c'è un racconto umoristico. Picchiò ai battenti del portone e una serva di nome Erode, o Rosa, s'accostò per sentire. Riconobbe la voce di Pietro, ma per la gioia non aprì e corse ad annunciare che Pietro stava davanti al portone. E quelli gli dissero: ma sei impazzita? Ma lei insisteva che era così. E quelli dicevano: è il suo angelo. Ma intanto Pietro continuava a bussare. Bellissimo. Quando aprirono e lo videro, rimasero sbalorditi. E, fatto cenno con la mano di tacere, raccontò come il Signore lo aveva fatto uscire dalla prigione. Quindi disse: comunicate la notizia a Giacomo e ai fratelli. Poi uscì e andò in un altro luogo. Allora, raccontate a Giacomo. Giacomo, che figura come il vice di Pietro, non è Giacomo apostolo. Infatti abbiamo visto che Giacomo di Zebedeo, fratello di Giovanni, è appena stato ammazzato. Non è Giacomo di Alfeo, di cui non se ne sa nulla. È uno dei fratelli del Signore. È uno di quei cugini di Gesù che gli si erano opposti con tutte le loro forze durante la vita terrena e che invece, dopo la resurrezione, si convertono a lui e diventano il corpo comandante, organizzativo, il gruppo degli anziani di Gerusalemme. È il capo degli anziani a cui Pietro affida la comunità. è un rigorista, lo vedremo al capitolo 15, versetto 24. Secondo Giuseppe Flavio era detto il giusto e verrà martirizzato per lapidazione nel 62 d.C. ed è l'autore della lettera di Giacomo che noi leggiamo. Dove è andato Pietro? È andato a casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco. Allora, questa Maria probabilmente è sorella, sapete che a me piace studiare le parentele della Bibbia, eh? È un mio hobby, il giornalato fa un libro sulle parentele, ma secondo me è la sorella di Barnaba. Perché? Perché nella lettera ai Colossesi al capitolo 4, versetto 10, Marco è definito anepsios di Barnaba. Anepsios vuol dire o nipote o cugino. Se è il nipote, vuol dire che questa Maria è sorella di Barnaba, perché è la madre del nipote di Barnaba e quindi è la sorella di Barnaba. Pietro andò in un altro luogo. Dove va? Non si sa. Allora, Origene dice che andò ad Antiochia. E c'è tutta una tradizione, sapete, antiochena, che parla della presenza di Pietro. Eusebio dice che andò a Roma e testimonia che sotto l'impero di Claudio, quindi 41-45, ci fu già una presenza petrina a Roma. Sicuramente però tornerà a Gerusalemme per il concilio, perché nel 49-50 lo vedremo lì. Gli ultimi versetti raccontano la morte di Erode. È un racconto tipico, eh? È un racconto modello. Erode muore secondo il genere letterario della morte degli empi. Sappiamo che il popolo, lui si reca a risolvere una controversia economica con quelli di Tiro e di Sidone. C'erano controversie economiche sui commerci che sono documentati anche dagli scrittori pagani, e il giorno che arriva e fa un grande discorso, il popolo gridava voce di Dio e non di uomo. Ecco, per questa protervia del potere subito c'è la punizione dell'empio. All'istante un angelo del Signore lo percosse perché non aveva dato gloria a Dio e, divorato dai vermi, spirò. Quindi fa una fine tragica, è il segno che da una parte c'è un povero pescatore della Galilea che ama il Signore lo protegge col suo angelo. Dall'altra parte c'è il grande re potente che si fa venerare dal popolo che grida voce di Dio e non di uomo, che invece fa i vermi, putrefatto, perché si è allontanato da Dio. Ma intanto la parola di Dio cresceva e si moltiplicava. Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto Marco. Ecco, vedete, il vero protagonista non è Pietro, non è Barnaba, non è Saulo, è la parola di Dio. La parola di Dio che cresce e si moltiplica da sola. Ricordate Marco 6, il seme della parola cresce automate, dice il testo greco, cioè automaticamente. Ecco perché non finirò mai di dire, è stato quello che io ho detto in tutta la mia vita e continuerò a dirlo finché avrò fiato. C'è diversità tra sentire una bella predica, tra leggere un bel libro di meditazione, tra leggere i consigli spirituali o le visioni di questa o quella santa e leggere il Vangelo, e leggere la Bibbia, perché la Bibbia è parola di Dio e la Bibbia ha una forza propria. La Bibbia cresce e si diffonde da sola. Voi che siete qui e che fate questa fatica di seguire questo corso, che indubbiamente è pesante perché è lungo, perché è impegnativo, eccetera, però siete benedetti dal Signore, perché il Signore semina in voi la sua parola, e questa parola, anche se dormite alla sera, cresce in voi, porta frutto, vi feconda, vi rende uomini buoni e pieni dello Spirito Santo, come era Barnaba, come erano gli apostoli, come erano i primi credenti, come sono tutti gli innamorati del Signore. Chiudo qui, se qualcuno ha qualche